Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male, uffa.
Razzetti? No, quello poi era un genere particolare. Le diceva serio serio che non pareva nemmeno lui, guardandosi le unghie adunche lunghissime, di cui aveva la cura più meticolosa. È vero che poi, tutto a un tratto, senza alcuna ragione apparente, un'anatra, ecco, tale e quale, scoppiava in certe risate che parevano il verso di un'anatra, e ci guazzava dentro proprio come un'anatra. Moltissimi trovavano appunto in queste risate la prova più lampante della pazzia di Perrazzetti. Nel vederlo torcere con le lacrime agli occhi, gli amici gli domandavano: «Ma perché?» E lui: «Niente, non ve lo posso dire». A veder ridere uno così, senza che voglia dirne la ragione, si resta sconcertati. Con un certo viso da scemi si resta e una certa irritazione in corpo, che nei cosiddetti urtati di nervi può diventare facilmente stizza feroce e voglia di sgraffiare. Non potendo sgraffiare, i cosiddetti urtati di nervi, che sono poi tanti oggidì, si scrollavano rabbiosamente e dicevano di Perrazzetti: «È pazzo!». Se Perrazzetti invece avesse detto loro la ragione di quel suo anatrare, ma non la poteva dire, spesso Perrazzetti, veramente non la poteva dire. Aveva una fantasia mobilissima e questo, e quanto mai capricciosa, la quale alla vista della gente si sbizzarriva a destargli dentro, senza che glielo volesse, le più stravaganti immagini e guizzi di comicissimi aspetti inesprimibili. A scoprirgli d'un subito certe strane, riposte analogie, a rappresentargli improvvisamente certi contrasti così grotteschi e buffi che la risata gli scattava irrefrenabile. Come comunicare altrui il gioco istantaneo di queste fuggevoli immagini impensate? Sapeva bene per Razzetti, per propria esperienza, quanto in ogni uomo il fondo dell'essere sia diverso dalle fittizie interpretazioni che ciascuno se ne dà spontaneamente o per inconscia finzione, per quel bisogno di crederci ed essere creduti diversi da quel che siamo, o per imitazione degli altri, o per le necessità e le convenienze sociali. Su questo fondo dell'essere egli aveva fatto studi particolari. Lo chiamava l'antro della bestia. E intendeva della bestia originaria acquattata dentro a ciascuno di noi, sotto tutti gli strati di coscienza che gli si sono, a mano sovrapposti con gli anni. L'uomo, diceva Perrazzetti, a toccarlo, a solleticarlo in questo o quello strato, risponde con inchini, con sorrisi, porge la mano, dice buongiorno e buonasera, dà magari in prestito 100 lire, ma guai ad andarlo a stuzzicare laggiù, nell'antro della bestia. Scappa fuori il ladro, il farabutto, l'assassino. È vero che, dopo tanti secoli di civiltà, molti nel loro antro ospitano ormai una bestia troppo mortificata. Un porco, per esempio, che si dice ogni sera al rosario. In trattoria, Perrazzetti studiava le impazienze raffrenate degli avventori. Fuori la creanza, dentro l'asino che voleva subito la biada. E si divertiva un mondo a immaginare tutte le razze di bestie rintanate negli antri degli uomini di sua conoscenza. Quello aveva certo dentro un formichiere, e quello un porcospino, e quell'altro un pollo d'India, e così via. Spesso però le risate di Perrazzetti avevano una ragione, dirò così, più costante. E questa davvero non era da spiattellare là a tutti, ma da confidare, semmai, in un orecchio, piano piano a qualcuno. Confidata così, vi assicuro che promuoveva inevitabilmente il più fragoroso scoppio di risa. La confidò una volta a un amico, presso al quale gli premeva di non passare per matto. «Io non posso dirvela forte, posso accennarvela appena. Voi cercate di intenderla al volo, giacché, detta forte, rischierebbe tra l'altro di parere una sconcezza, e non è». Perrazzetti non era un uomo volgare, anzi, dichiarava d'avere una stima altissima dell'umanità, di tutto quanto essa, a dispetto della bestia originaria, ha saputo fare. Ma Perrazzetti non riusciva a dimenticare che l'uomo, il quale è stato capace di creare tante bellezze, è pure una bestia che mangia, e che mangiando è costretto per conseguenza a obbedire ogni giorno a certe intime necessità naturali, che certamente non gli fanno onore. Vedendo un povero uomo, una povera donna in atto umile e dimesso, Perrazzetti non ci pensava affatto. Ma quando invece vedeva certe donne che si davano arie di sentimento, certi uomini tronfi, gravidi di boria, era un disastro. Subito, irresistibilmente, gli scattava dentro l'immagine di quelle intime necessità naturali a cui anch'essi per forza dovevano ogni giorno ubbidire. Li vedeva in quell'atto e scoppiava a ridere senza remissione. Non c'era nobiltà d'uomo o bellezza di donna che si potesse salvare da questo disastro dell'immaginazione di Perrazzetti. Anzi, quando più eterea e ideale gli si presentava una donna, quanto più composto un'aria di maestà un uomo, tanto più quella maledetta immagine si svegliava in lui all'improvviso. Ora, con questo, immaginatevi Perrazzetti innamorato. E si innamorava il disgraziato, si innamorava con una facilità spaventosa. Non pensava più a nulla, si intende, finiva d'esser lui appena innamorato. Diventava subito un altro, diventava quel Perrazzetti che gli altri volevano, quale amava foggiarselo la donna nelle cui mani era caduto. Non solo, ma quale amavano foggiarselo anche i futuri suoceri, i futuri cognati e perfino gli amici di casa della sposa. Era fidanzato a dir poco una 20ina di volte e faceva schiattar dalle risa nel descrivere i tanti Perrazzetti che gli era stato, uno più stupido e imbecille dell'altro, quello del pappagallo della suocera, quello delle stelle fisse della cognatina, quello dei fagiolini dell'amico di non so chi. Quando il calore della fiamma, che lo aveva messo per così dire in stato di confusione, cominciava ad attutirsi ed egli a poco cominciava a rapprendersi nella sua forma consueta e riacquistava coscienza di sé, provava dapprima stupore, sbigottimento nel contemplare la forma che gli avevano dato, la parte che gli avevano fatto rappresentare, lo stato di imbecillità in cui lo avevano ridotto. Poi, guardando la sposa, guardando la suocera, guardando il suocero, ricominciavano le terribili risate e doveva scappare. Non c'era via di mezzo, doveva scappare. Ma il guaio era questo, che non lo volevano più lasciar scappare. Era un ottimo giovane per Razzetti, agiato, simpaticissimo, quel che si dice un partito invidiabile. I drammi attraversati in quei suoi 20 e più fidanzamenti, a raccoglierli in un libro, narrati da lui, formerebbero una delle più esilaranti letture dei nostri giorni. Ma quelle che per i lettori sarebbero risa sono state purtroppo lacrime, lacrime vere per il povero Perrazzetti, e rabbie e angosce e disperazione. Ogni volta egli prometteva e giurava a se stesso di non ricascarci più. Si proponeva di escogitare qualche rimedio eroico che gli impedisse di innamorarsi di nuovo. Ma che? Ci ricascava poco dopo e sempre peggio di prima.
Un giorno, finalmente, scoppiò come una bomba la notizia che egli aveva sposato. E aveva sposato niente meno, ma no, in prima ci volle credere. Pazzie ne aveva fatte per Razzetti, d'ogni genere, ma che potesse arrivare fino a tal punto, fino a legarsi per tutta la vita con una donna come quella, legarsi? Quando a uno dei tanti amici, andato a trovarlo in casa, gli scoppiò detto così, per miracolo Perrazzetti non se lo mangiò. Legarsi? Come legarsi? Perché legarsi? Stupidi, scemi, imbecilli tutti quanti! Legarsi? Chi l'ha detto? Ti sembro legato? Vieni, entra qua. Questo è il mio solito letto. Sì o no? Ti sembra un letto a due? Eh? Celestino? Celestino! Celestino era il suo vecchio servo fidato. Di Celestino. Vengo ogni sera a dormire qua. Vengo solo? Sì, signore, solo. Ogni sera? Ogni sera. Dove mangio? Di là. Con chi mangio? Solo. Mi fai tu mangiare? Io? Sì, signore. E sono sempre lo stesso Perrazzetti? Sempre lo stesso, signore. Mandato via il servo, dopo questo interrogatorio, Perrazzetti concluse aprendo le braccia. Dunque? Beh, dunque non è vero? Domandò quello. «Ma sì, vero, verissimo!» rispose Perrazzetti. «L'ho sposata. L'ho sposata in chiesa e allo stato civile. Ma che per questo ti pare una cosa seria?» «No, anzi, ridicolissima. E dunque?» tornò a concludere Perrazzetti. «Escimi dai piedi. Avete finito di ridere alle mie spalle. Mi volete morto, è vero? Col cappio sempre alla gola? Basta, basta, cari miei. Ora mi sono liberato per sempre. Ci voleva quest'ultima tempesta». Da cui sono uscito vivo per miracolo. L'ultima tempesta a cui alludeva Perrazzetti era il fidanzamento con la figlia del capo divisione al Ministero delle Finanze, Commendator Vico Lamanna. E aveva proprio ragione di dire Perrazzetti che ne era uscito vivo per miracolo. Gli era toccato di battersi alla spada col fratello di lei, Lino Lamanna. E poiché di Lino egli era amicissimo e sentiva di non aver nulla, proprio nulla contro di lui, si era lasciato infilzare generosamente come un pollo. Pareva quella volta, e ci avrebbero messo chiunque la mano sul fuoco, che il matrimonio dovesse aver luogo. La signorina Eli Lamanna, educata all'inglese, come si poteva conoscere anche dal nome,
schietta, franca, solida, ben azzampata, era riuscita senza dubbio a salvarsi da quel solito disastro nell'immaginazione di Perazzetti. Qualche risata, sì, gli era scappata guardando il suocero commendatore, che anche con lui stava in aria e gli parlava alle volte con quella sua collosità pomatosa. Ma poi basta. Aveva confidato con garbo alla sposa il perché di quelle risate. Ne aveva riso anche lei. E, superato quello scoglio, credeva anche lui, Perazzetti, che quella volta, finalmente, avrebbe raggiunto il tranquillo porto delle nozze, per modo di dire. La suocera era una buona vecchietta, modesta e taciturna, e Lino, il cognato, pareva fatto apposta per medesimarsi in tutto e per tutto con lui. Perazzetti e Lino La Manna diventarono infatti fin dal primo giorno del fidanzamento due indivisibili. Più che con la sposa, si può dire che Perazzetti stava col futuro cognato. Escursioni, cacce, passeggiate a cavallo insieme, insieme sul Tevere alle società di canottaggio. Tutto poteva immaginarsi, povero Perazzetti, tranne che questa volta il disastro dovesse venirgli da questa troppa intimità col futuro cognato, per un altro tiro dell'immaginazione sua morbosa e buffona. A un certo punto, egli cominciò a scoprire nella fidanzata una rassomiglianza inquietante col fratello di lei. Fu a Livorno, ai bagni, ove era andato, naturalmente, coi La Manna. Perazzetti aveva veduto tante volte Lino in maglia, alla società di canottaggio. Vide ora la sposa in costume da bagno. Notare che Lino aveva veramente un che di femmineo nelle anche. Che impressione ebbe Perazzetti dalla scoperta di questa rassomiglianza. Cominciò a sudar freddo, cominciò a provare un ribrezzo invincibile al pensiero di entrare in intimità coniugale con Eli La Manna, che somigliava tanto al fratello. Gli si rappresentò subito come mostruosa, quasi contro natura, quella intimità, giacché vedeva il fratello nella fidanzata e si torceva alla minima carezza che egli gli faceva nel vedersi guardato con occhi ora incitanti e aizzosi, ora che si languidivano nella promessa di una voluttà sospirata. Poteva intanto gridarle Perazzetti: «Oddio, per carità, smetti! Finiamola! Io posso essere amicissimo di Lino, perché non debbo sposarlo? Ma non posso più sposar te, perché mi parrebbe di sposare tuo fratello!» La tortura che soffrì questa volta Perazzetti fu di gran lunga superiore a tutte quelle che aveva sofferto per l'innanzi. Finì con quel colpo di spada che, per miracolo, non lo mandò all'altro mondo. E appena guarito dalla ferita, trovò il rimedio eroico che doveva precludergli per sempre la vita del matrimonio. «Ma come? Voi dite, sposando?» «Sicuro! Filomena, quella del cane. Sposando Filomena, quella povera scema che si vedeva ogni sera per via, parata con certi capellacci carichi di verdura svolazzante, tirata da un barbone nero che non le lasciava mai il tempo di finire certe sue risatelle assassine alle guardie, ai giovinotti di primo pelo e ai soldati, per la fretta che aveva, maledetto cane, ad arrivare chissà dove, chissà a qual remoto angolo buio. In chiesa e allo stato civile la sposò, la tolse dalla strada, le assegnò 20 lire al giorno e la spedì lontano, in campagna, col cane. Gli amici, come potete figurarvi, non gli dettero più pace per parecchio tempo, ma Perazzetti era ritornato ormai tranquillo, a dirle serio serio che non pareva nemmeno lui. «Sì», diceva guardandosi le unghie, «l'ho sposata, ma non è una cosa seria. Dormire, dormo solo, in casa mia. Mangiare, mangio solo, in casa mia. Non la vedo, non mi dà alcun fastidio. Voi dite per il nome? Sì, le ho dato il mio nome. Ma, signori miei, che cos'è un nome? Non è una cosa seria?» Cose serie, a rigore, non ce n'erano per Perazzetti. Tutto sta nell'importanza che si dà alle cose. Una cosa ridicolissima, a darle importanza, può diventare serissima, e viceversa, la cosa più seria, ridicolissima. C'è cosa più seria della morte? Eppure, per tanti che non le danno importanza. Va bene. Ma tra qualche giorno lo volevano vedere gli amici. Chissà cosa ne sarebbe, chissà come se ne sarebbe pentito. «Bella forza!» rispondeva Perazzetti. «Sicuro, sicuro che me ne pentirò. Già, già cominciò comincio a esserne pentito, guarda. Gli amici a questa uscita levavano alte le grida. Ah! Lo vedi? Ma imbecilli! Rimbeccava Perazzetti. Giusto quando me ne pentirò per davvero, risentirò il beneficio del mio rimedio. Perché vorrà dire che mi sarò allora innamorato di nuovo, fino a quel punto di commettere la più grossa delle bestialità, quella di prendere moglie. E il coro.
Ma se l'hai già presa!
E Perazzetti. Quella? E via! Quella non è una cosa seria! Conclusione. Perazzetti aveva sposato per guardarsi dal pericolo di prendere moglie.
Vendettero quel poco che avevano e andarono a vivere a Odessa. Là li accolse Belva Feroce, la sorella di Teresa, minore di 2 anni. Suo padre, mio bisnonno, si era sposato 3 volte e altrettante era rimasto vedovo. Tutte le mogli morivano al primo parto e così i bambini, che al massimo duravano 3 giorni. Secondo le matrone, la morte era innamorata di lui e si portava via le spose e i loro frutti per gelosia. Abramo Groisman era un uomo robusto, alto, con una barba rossa e ricciuta e grandi occhi verdi. viveva di apicoltura. E se la storia della morte innamorata poteva sembrare una favola da guaritrici superstiziose, l'amore delle sue api era invece un fatto evidente. Quando andava a raccogliere il miele dal centinaio di casette multicolori, gli insetti lo coprivano dalla testa ai piedi senza pungerlo mai, e poi lo seguivano come una docile nube fino al capannone dove invasava il delizioso nettare. E molte notti, specie durante gli inverni gelidi, andavano a posarsi sul suo letto per formare una coperta scura, calda e vibrante. Rachele, la madre di Teresa, aveva 13 anni quando partorì al cimitero. Le matrone la misero in una fossa e la coprirono con 7 lenzuola affinché la morte non vedesse il parto. Lì, nella terra fresca, in mezzo a tetri scheletri, mia nonna lanciò il suo primo grido. Rapidamente soffocato da un capezzolo fragrante per serbare l'indispensabile silenzio. La morte aveva 1000 orecchie. Abramo, convinto che ancora una volta avrebbe perso madre e figlia, preparò il proprio cuore alla sventura, soffocando ogni sentimento. Che quei due esseri sopravvissero non gli fece né caldo né freddo. Rimase immerso nel suo mare di api, a parlare con loro in un universo inaccessibile. Ma quando Rachele, a 15 anni, rimase di nuovo incinta, la speranza gli infiammò l'anima. Malgrado l'avessero avvertito che la dama nera lo seguiva dovunque andasse, fedele e innamorata come le api, entrò nel cimitero e, spingendo le donne che reggevano le 7 tende di lenzuola, guardò nella fossa profonda. Vide uscire dal tempio insanguinato la più bella delle bimbe. Uno strano vento frustò le tele bianche e se le portò via verso i monti come gigantesche colombe. La madre cominciò ad agonizzare. «Pazzo!» gli gridarono. «Perché sei venuto? Hai portato la tua feroce amante. Sta già divorando la madre e presto toccherà alla figlia». Versarono sale e aceto sulla testa della bimba e la battezzarono con un nome che spaventasse e disgustasse la morte: Belva Feroce. Poi la misero in un cesto, nascosta sotto grappoli d'uva, e la portarono in un luogo segreto che il padre non avrebbe mai dovuto conoscere per nasconderla dalla nemica. Belva Feroce dovette vivere prigioniera in un granaio fino a 13 anni, quando le vennero le mestruazioni. Terminata l'infanzia, il pericolo cessava. La morte cercava una bambina, non una donna. Belva Feroce tornò al focolare domestico, condotta da una matrona. Per strada, al suo passaggio, la gente, terrorizzata, chiuse porte e finestre. Per spaventare la morte, nel caso in cui scoprisse il suo nascondiglio, le avevano insegnato a fare smorfie atroci. Il suo volto, come una maschera cedevole, passava da una bruttezza all'altra. Guardarla per più di 10 secondi faceva venire il mal di testa. Quando sua sorella entrò nella stanza, che era insieme in cucina, sala da pranzo e camera da letto, Teresa fuggì di corsa in giardino, insieme ai cani che iniziarono a ululare e ai gatti che soffiavano. Belva Feroce rimase sola. Sentì dei passi. Era la morte. Fuori del suo nascondiglio si sentì più vulnerabile che mai, e oltre alle contorsioni facciali cominciò a deformare il corpo. Arcuò le gambe, flette la colonna vertebrale, raggrinzì le mani, annodò le braccia e sputò e vomitò una bava schiumosa che tinse poi col sangue che fece scaturire dalle gengive. La porta si aprì con uno stridio di insetto e Abramo vide un mostro, una sorta di ragno enorme, ma non fuggì perché era coperto da api da capo a piedi e si sentiva protetto. A Belva Feroce il ronzio di quella sagoma scura parve il canto della dama nera. Rimasero faccia a faccia e in preda al panico. Forse le uniche a capire la situazione furono le api. Volando cominciarono a tracciare un cerchio che si fece sempre più grande fino ad includere padre e figlia. E in quel recinto vivente la ragazza vide l'uomo più bello che avrebbe potuto immaginare e nel fondo dei suoi occhi verdi scoprì un oceano di bontà. Quello spirito sublime si trasformò in un mondo in cui, facendosi minuscola, avrebbe voluto abitare. A poco smise di fare le smorfie e rilassò il corpo, facendosi vedere per quello che era, una bella donna. Abramo si rese conto che tutte le altre, quelle che erano morte di parto, non erano state altro che embrioni di ciò che senza saperlo aveva cercato da sempre. Ritta di fronte a lui, come un terribile miracolo, la sua anima lo stava chiamando. Si immersero l'una nell'altro, si dissero parole d'amore, piansero, risero, cantarono, caddero sul letto e le api formarono una tenda che li separò dal mondo e la rimasero, i due corpi diventati un'unica fiamma, senza pensare alle conseguenze. Teresa si sentì che era di troppo. Per lei, padre e sorella, trasformati ora in amanti, sparirono per sempre. Mise in una borsa il poco che aveva e andò a vivere dalle zie. 2 anni più tardi, per lettera, ebbe notizie di sua sorella. «Perdonami, Teresa, per averti dimenticata per tutto questo tempo. Papà è morto e tu sei l'unica ad aver conosciuto il nostro segreto. Comprenderai. È stato più forte di noi, una passione che non potevamo controllare. Nessuno nel quartiere ha mai osato immaginare qualcosa di simile. Ogni volta che uscivo per la spesa riprendevo le mie smorfie e le mie contorsioni perché non mi rivolgessero la parola. Mio padre, il mio amante, si mostrava solo coperto di api. I nostri veri corpi erano un miracolo di cui godevamo solo nell'intimità della casa. Per evitare che ci spiassero, Abramo aveva insegnato ai suoi insetti a posarsi sul letto e sulle pareti esterne, fino a ricoprire la casa come una spessa fodera. Facevamo l'amore in un'arnia gigantesca, ebbri di piacere, incapaci di smettere ancora e ancora, desiderosi di fonderci in un unico essere. Questa ricerca insaziabile, questa dissoluzione impossibile, mescolava al piacere immenso un dolore costante, un pugnale che trafiggeva la nostra collana di orgasmi. Poco dopo rimasi incinta. Credevamo di essere angeli, entità di un altro mondo, immuni dai fenomeni umani. Dovemmo tornare alla realtà. In capo a 5 mesi il mio ventre cominciò a gonfiarsi. Abramo ricevette in sogno la visita della Dama Nera. Era pazza di furore e di gelosia, e quando si svegliò mi disse: «Sarò la causa della tua morte. Lei non ascolterà le mie preghiere. La sua crudeltà non ha limiti. Non potrai mai partorire e rimanere in vita. Cerca di capirmi, figlia mia, moglie mia. Devo sacrificarmi, consegnarmi alla morte e lasciare che mi porti nella sua dimora di ghiaccio. Così il suo amore sarà soddisfatto e rinuncerà a divorarti». Piansi per giorni, ma non riuscii a convincerlo che ero io a dover sparire. Riempì una tinozza di miele e si immerse nel nettare dorato. Morì guardandomi e non chiuse mai gli occhi. Un suicidio sereno. Lui sorrideva e le api volavano formando una corona che girava lentamente sopra la superficie gialla. Trovai sotto il cuscino un foglio. «Non cesserò mai di amarti. Per favore, prenditi cura delle api, non abbandonarle. Sono la mia memoria». Mi lasciai cadere sul letto, aprii le gambe e man mano che il mio ventre si sgonfiava espulsi dal mio sesso un interminabile sospiro. Non rimase nulla di nostro figlio, si tramutò in aria. Teresa non rispose mai a quella lettera, né tornò alla casa paterna fino al giorno in cui andò a vivere ad Odessa con Alessandro e i 4 bambini. Venne loro incontro una sagoma scura. Quando entrarono nella stanza, le api si staccarono da Belva Feroce e andarono a libare in piattini colmi di succhi zuccherati. Lei si lanciò piangendo fra le braccia muscolose di Teresa. Sembrò non accorgersi della presenza di mio nonno e dei suoi figli. «Ah, sorella mia, nessuno si è accorto della morte di Abramo. Continuo a fare le mie smorfie atroci quando esco a fare la spesa e ricevo chi viene qui a comprare il miele coperto di insetti perché mi credano lui. Non ho mai sepolto nostro padre». E mentre la famiglia si sistemava, condusse Teresa nel capannone. Tra i favi, da cui uscivano ronzii simili a un requiem, c'era la tinozza piena di miele con il cadavere sorridente sotto la superficie gialla. «Il miele è sacro, sorella. Conserva la carne in eterno. Lui non ha mai voluto andarsene. Io lo sento accanto a me, ma sta aspettando». Mentre parlava, Belva Feroce iniziò a spogliarsi. e presto mostrò il corpo nudo, una struttura fragile dalla pelle tanto sottile che lasciava intravedere la trama arborescente delle vene. Contrastava con quella delicatezza angelica un pube folto, animalesco, talmente nero da avere riflessi blu, che le copriva il ventre fino all'ombelico. Non dovevo abbandonare le api, perciò sono rimasta in questo mondo. Me lo aveva chiesto lui, ma adesso che tu sei qui, io posso andarmene. Ti affido questi sapienti animali. Se li curi bene, ciberanno te e tutta la tua famiglia. E senza ulteriori spiegazioni, entrò nella tinozza e, abbracciata a suo padre, lasciò che il miele la coprisse. Non sembrò mancarle l'aria, non parve né soffrire né morire. Semplicemente rimase immobile per sempre, con gli occhi aperti fissi negli occhi aperti dell'altro cadavere.
treno pensavo: sono troppo felice. Ho paura che deragli il treno. Ero tornata a 20 anni, guardavo fuori dal finestrino per nascondere la gioia che ognuno poteva leggermi in viso. A metà viaggio divenni smaniosa. Importunavo i viaggiatori chiedendo di continuo quanto mancasse per arrivare a Cecina. Nello scompartimento c'erano due fidanzati, una signora e un uomo attempato. Seppi più tardi che era un senatore. La signora, infastidita dalle mie continue domande, chiese: «Cosa vi è a Cecina di così interessante?» Quasi declamando risposi: «L'amore!» Il senatore sorrise: «Come la invidio! Beata lei, signorina, che può pronunciare quella parola con tanta enfasi!» Quasi avessi voluto partecipare a tutti la mia felicità, dicevo: «L'amo tanto, che ho paura che mi scoppi il cuore!» La velocità del treno non mi faceva afferrare il viso di Alfonso. Mi pareva di andare incontro a un personaggio misterioso che si chiamava Amore, e io ne ignorassi il volto. In breve, riempii lo scompartimento di un'elettricità amorosa. Parlando mi esaltavo. I fidanzati erano in ascolto disorientati, quasi che con la mia esuberanza insegnassi un nuovo modo d'amare. Arrivati a Cecina, il senatore mi disse: «Signorina, voglio sapere il suo nome. Lei non può credere quanto in questo breve percorso mi ha riportato indietro col tempo». Mentre attraversavo i binari, i miei compagni di viaggio facevano resta al finestrino per vedere l'eroe del mio romanzo. Era vicino all'uscita, commosso, un po' timido, con una valigia a soffietto. Passammo la notte a Cecina in un piccolo albergo. Al mattino, nel breve tragitto che conduceva alla stazione per prendere il treno che porta a Volterra, ci tenevamo per mano come ragazzi. Era un trenino speciale, adatto solo a quel percorso. Andava con una lentezza che mi eccitava la bramosia di correre. Specie in salita, pareva camminare da fermo. Guardavo il paesaggio circostante, era arso, aspro, carico di durezza. Mi dava sgomento, come se mostrasse apposta quel volto per negare la sua complicità a quel mio viaggio d'amore. Quando il trenino attaccò la salita più alta, scorsi Volterra. Fui colpita da un casamento bianco, grande, isolato. Faceva pensare che fosse in disaccordo con quelli di Volterra. L'indicai a un signore di fronte e mi spiegò: «È il famoso penitenziario dove gli uomini scontano le pene più gravi e i delitti di sangue». Un ufficiale che ci sedeva vicino narrò che una volta gli capitò di dover sgomberare insieme ad altri viaggiatori lo scompartimento per cedere il posto a 6 condannati e alle guardie di scorta. A quel racconto il sedile mi parve di fuoco. Sentii pesarmi addosso la disperazione di tutti i condannati che erano passati su quel trenino da gioco e attesi sul varco da quel casamento. Mi risovvenni di un viaggio che avevo fatto da Roma a Firenze. Nello scompartimento vicino c'era un vecchio in tenuta da ergastolano, ammanettato, a 2 carabinieri che gli sedevano accanto. Alcuni viaggiatori passavano avanti e indietro per guardare quell'uomo. Mi rivolsi ai carabinieri di scorta per avere il permesso di offrirgli un'immagine della Madonna. Vi aggiunsi 5.000 lire. A loro quel gesto sembrò stravagante. Il prigioniero accettò il mio dono con l'aria un po' inebetita. Gli occhi gli si inumidirono di pianto. Io gli feci una carezza. Per tutto il viaggio mi restò sulla mano l'impressione di quel viso scarno e dalla barba pungente. Alfonso discorreva con l'ufficiale. Fissavo la sagoma di quel casamento. Non faceva traperare nulla del dolore che c'era dentro. Il paesaggio pareva farmi un'accusa. Tu in quel treno ci viaggi da turista, ma quante volte hai ucciso con la mente? E mi condannava perché ero colpevole. Soffrivo per quelli che la fatalità e l'istinto aveva perduti, isolandoli dal mondo, per una sentenza data da uomini non immuni da colpa. Attraverso quel viaggio angoscioso rividi tutta la mia vita, gli altri entusiasmi d'amore, quando era una fatica falsarmi e poi mentire, chiusa in una specie di inerzia vendicativa. Mi vergognai anche degli atti di bontà. Non erano stati che dei pretesti per illudermi di essere buona. Dovevo avere il viso sbiancato perché Alfonso mi disse: «Ti senti male?» «No, ho caldo». Gli domandai: «Sapevi che a Volterra c'era un penitenziario?» Certo che lo sapevo. In albergo si lamentò. Hai il viso spento, ti vedo cambiata. Che cos'hai?
Nulla.
Vuoi che andiamo alle balze? Arriveremo in tempo per vedere il tramonto.
Adesso no, sono stanca, vai tu.
Ma io voglio vederle con te, sono venuto per questo.
Letizia, dai, fai un piccolo sacrificio.
Per favore, non insistere, adesso non mi sento.
Con aria remissiva e punta di rancore replicò, come vuoi.
E uscì dalla stanza.
Restai stesa sul letto a fissare la volta. Era dipinta da un drappo celeste trapunto di stelle bianche. Quando tornò mi trovò nella stessa posizione.
Si può sapere che cos'hai?
Nulla.
Al mattino si sedette sull'orlo del letto. Con timore mi accarezzava i capelli.
Questa notte nel sonno ti sei lamentata. Vuol dire che c'è in te della scontentezza.
Abbi fiducia in me, vedrai, saprò toglierti il male che hai dentro. Voglio guarirti.
Ci riuscirò.
Alzati, andiamo a fare due passi. Stamani non andremo alle balze. Voglio che tu le veda al tramonto. Intanto, per passare il tempo, visiteremo il museo di Volterra.
Al museo non mi interessava nulla. Guardavo, ma senza vedere. Ormai pareva che tutto non avesse più un senso.
Prima di uscire, il custode ci invitò a mettere la firma in un registro. Mi prese la vanità di far vedere che ero sua moglie. Firmai Letizia Grimaldi.
Oh oh, fece con disappunto, e appena fuori continuò, io sono sposato.
Il suo modo mi offese, cercai di far mostra di nulla.
Scusa, me ne ero scordata, volevo fare uno scherzo, però hai fatto bene a ricordarmelo.
Sono stanca di uomini sposati, e da ora in poi voglio un uomo soltanto per me.
Capì di avermi ferita, cercava di farsi perdonare, giustificandosi, ma sbagliava sempre di più.
Nel tardo pomeriggio ci recammo alle balze. Era un paesaggio di immense voragini grigie, tinte di lilla e di viola, dal sole calante che nello spegnersi diveniva più rosso.
Quel baratro rifiutava di essere guardato a lungo. Solo al vento era dato l'accesso. Vi scorazzava giocando a mulinello.
Dal fondo saliva un mugolio, pareva il lamento di qualcuno che invocasse la liberazione.
Sentivo un malessere fisico che mi veniva dalla trazione del vuoto. Mi stesi per terra.
L'odore aromatico delle erbe secche e i fiori selvatici sparsi intorno mi rianimarono.
Alfonso, seduto vicino, guardava il paesaggio, assorto nei suoi pensieri. Infastidiva le erbe schiacciando le foglie per aspirarne il profumo.
Con un gesto distratto gettò un fiore nel vuoto. Roteò più volte in aria, con una specie di piroletta, e tornò alla superficie. Ne lanciò un altro, poi un altro e un altro ancora, sempre lo stesso.
Mi unì a quel gioco, divenne una gara.
Per quanta forza mettessimo nel lancio dei fiori e delle erbe odorose, dal fondo una mano invisibile faceva il rilancio.
Volli vincere io e gettai un sasso.
Alfonso rise, ma l'invidia della mia vittoria lo portò a dire:
Letizia, hai degli istinti violenti.
Bada, il penitenziario ti guarda e forse ti aspetta.
Quelle parole, dette per scherzo, mi terrorizzarono al punto che avrei seguito quel sasso.
In quell'istante alle nostre spalle passava un gobbo in compagnia di una capra.
Forse aveva seguito la scena. Si fermò a darci la buona serata.
La buonasera.
Stiano attenti, signori, a non sporgersi troppo. Questa terra è traditrice, io la conosco. A volte frana.
Era la prima volta che un gobbo mi rivolgeva la parola.
Mi sembrò una provvidenza per annullare le parole di Alfonso.
Facendo mossa di perdere l'equilibrio, mi aggrappai alla sua gobba.
This is love. This is primo racconto letto è di Luigi Pirandello e si intitola Non è una cosa seria.
Il secondo brano è tratto da Quando Teresa si arrabbiò con Dio di Alejandro Jodorowsky.
L'ultimo racconto si intitola Rancore ed è di Flora Volpini.